i podcast di galassiagutenberg.com. Uomo e ambiente tra utopia e apocalisse, gli incontri con gli esperti. Professor Fabrizio Floris, eccessi di città, baraccopoli, slums e campi profughi.
Titolo della serata, eccessi di città, baraccopoli, slum e campi profughi. Vorremmo occuparci questa sera di come è cambiato il concetto di città, magari non tanto qui nell'Occidente, ma nelle grandi metropoli del terzo mondo. E, in pratica, leggendo dalla presentazione, accanto attorno a queste città, ma anche in luoghi come i campi profughi che assomigliano a città senza esserlo, crescono a dismisura insediamenti di esseri umani inutili e inutili al sistema e esseri umani fuori luogo. Fuori luogo perché sono persone che non vanno bene per essere sfruttate come manodopera a basso costo e neanche come consumatori, visto che sono sprovvisti di reddito. E, è un fenomeno molto rilevante, stiamo parlando di 1 miliardo di persone e si prevede che fra 20 o 30 anni diventeranno 2 o 3 miliardi le persone che vivono in questi slum. È un fenomeno quindi emergente, molto, molto importante, con un aumento esponenziale e proprio per cercare di capire dal punto di vista antropologico, economico e sociologico questo problema, ci pregiamo della presenza del dottor Fabrizio Floris, che ha insegnato antropologia economica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, sociologia generale presso l'Università di Milano e Betlemme e più in specifico è autore del libro da cui abbiamo mutuato il titolo della serata, Eccessi di città, baraccopoli, campi profughi e periferie psichedeliche. A lei la parola.
Grazie. Buonasera a tutti. Scusate davvero per il ritardo. In Kenya, in Africa, dicono che Dio ha dato l'orologio agli svizzeri e il tempo agli africani. Però qui c'è un'economia del tempo che dobbiamo rispettare e vi chiedo davvero scusa per questo ritardo. Ma io pensavo così di fare un po' un incontro in amicizia dicendo qualcosa io, una breve introduzione e poi in base così alle vostre sensibilità, ai vostri interessi possiamo dialogare sugli aspetti che ritenete più così più interessanti. Il libro parla appunto di campi profughi, di periferie italiane e di baraccopoli in Africa. Ognuno è un tema su cui ci possiamo soffermare, quindi io ne parlo un po' in generale di tutti e tre, poi se voi avete qualche interesse specifico possiamo approfondire i luoghi e gli interessi che avete. E prima di tutto io sono un ragazzo di periferia, vengo dalla periferia di Torino, Mirafiori, e così senza rendermene conto, senza aver fatto una scelta esplicita, ho avuto la possibilità di viaggiare, di conoscere altre periferie. In particolare fin dal 96, per via della tesi di laurea, mi sono recato in questa baraccopoli che vedete sullo schermo con la goccia, appunto a studiare questa realtà. Poi successivamente così questi studi hanno subito un'evoluzione, sono passati sui campi profughi, sono arrivati alle periferie italiane per fare quello che possiamo dire il giro più lungo per capire qual è la strada più breve per arrivare a casa. E arrivando a casa ho visto il baraccopoli a 500 metri, un chilometro da casa mia, cosa che non avrei mai immaginato quando nel 96 sono andato appunto per la prima volta in questa baraccopoli di Nairobi. E Il fenomeno è un fenomeno generalizzato, molto importante, per il quale non sono state fatte dirette televisive, approfondimenti, non so, countdown, eppure la storia ci sta passando davanti sempre che ce ne rendiamo conto. Per la prima volta nella storia dell'umanità, da quest'anno, in questi giorni, senza vederlo, la popolazione delle città sta superando la popolazione delle campagne. E può sembrare un dato così, ma significa milioni, miliardi di abitanti che nel corso degli ultimi 30 anni sono nati o si sono spostati verso le città. E questo fenomeno è un fenomeno che sta avvenendo tutto a sud. Il 95% della crescita urbana avviene nelle città del sud. Le grandi metropoli adesso del mondo non sono più New York, Londra, Parigi, ma sono in termini quantitativi tutte città del sud. Sono Lagos, Bombay, Kuala Lumpur, San Paolo, Città del Messico, tutte città con più di 10 milioni di abitanti. E questo appunto è avvenuto nel giro di pochissimi anni e continuerà almeno fino al 2050 un trend di crescita fortissima. Ma l'aspetto particolare è che gran parte della crescita di queste città è crescita di baraccopoli. Quindi crescita di luoghi come Corogoccio, che si affiancano ad altri luoghi come questi, qua siamo sempre a Nairobi, per cui potrete trovare all'interno della stessa città luoghi con popolazioni e caratteristiche che sono molto distanti. Una distanza che non è tanto fisica, ma una distanza sociale in termini di opportunità, di reddito, di lavoro, di prospettive, di futuro. È come se fossero due città una a fianco all'altra, una che ha il futuro davanti e una senza futuro. E questo riguarda appunto questo è il Brasile, non mi ricordo il nome della città. Penso che sia Copacabana. E quelle che vedrete sono appunto tutte parti di città dove c'è una popolazione che viene definita in eccesso, perché è una popolazione che non serve né come consumatore e né in termini di produzione, perché è disoccupata. E quindi cercherò appunto di fare un piccolo viaggio all'interno di questi luoghi. Appunto, prima di tutto, se volessimo fare un gioco, potrei chiedervi a cosa si riferiscono le immagini e piano piano vi renderete conto che non si riesce più a distinguere quali possono essere i luoghi delle città del sud, delle città del nord, di Milano o di Parigi, perché appunto sono luoghi che tendono ad assomigliarsi moltissimo. Questa crescita urbana appunto avviene tutta nelle città del sud, è una crescita che avviene all'interno delle capitali, quindi una crescita concentrata. Questo significa che la maggior parte della popolazione urbana di un paese è all'interno di una sola città, a volte più del 50%. Significa che se è una, non so, il Kenya ha 30 milioni di abitanti, la capitale ha più della metà della popolazione urbana di tutto il paese. E Nairobi in particolare ha circa 200 baraccopoli, dove vivono circa 2 milioni di abitanti, sono oltre il 60% della popolazione, ma questo 60% occupa solo il 5% del territorio urbano della città. E questo appunto non riguarda solo le città del sud, ma sta riguardando sempre più delle città del nord, in particolare anche in Italia. Ci sono a Milano circa 162 piccole baraccopoli, più o meno 20.000 abitanti, a Roma una cinquantina, a Torino 12. Questo per dire che l'impressione è che le frontiere che avevamo pensato che fossero cadute nell'89 con il muro di Berlino, l'impressione che si stiano riposizionando all'interno delle città e dividono quartieri, diciamo, di alta classe e sobborghi, zone dove c'è sviluppo, possibilità di crescita, e zone dove non ci sono prospettive, che è un po' la stessa situazione che divideva le aree povere durante il periodo coloniale. Quindi le aree coloniali erano le aree di crescita e le altre aree erano delle aree così di sopravvivenza. Questa in particolare, che vedete, vorrei soffermare un attimo, è Kibera, è una delle più grandi baraccopoli dell'Africa subsahariana. Qui ci sono circa 800.000 persone. E la situazione particolare di Nairobi è che anche all'interno di questi luoghi si paga l'affitto, non è che sono delle occupazioni così di poveri che in qualche modo trovano una nicchia di sopravvivenza, sono vere e proprie componenti del mercato immobiliare della città. Questo significa che appunto è vero che per una stanzetta come può essere questa qui, questa stanzetta qui, posso pagare 5-15 euro al mese, però nel corso degli anni ho avuto modo la possibilità di verificare che c'è una concentrazione fortissima della proprietà di queste piccole baracche, per cui ci sono persone che hanno 1000, 2000, 3000 di queste baracche, per cui ogni mese non prendono 5 euro ma ne possono prendere 5000, 10000, 15000 in affitti. E nel corso degli anni è avvenuto che questa concentrazione si sia legata a un doppio filo politico, per cui o erano dei politici o lo sono diventati in base alla capacità che avevano di aggregare le persone sulla base di questi affitti, e questo fa sì che in pratica ci sia un interesse economico e politico perché la situazione rimanga così. Ed è per questo che quasi tutti i progetti di risanamento non hanno mai funzionato in Kenya, perché non basta avere la cooperazione, avere i soldi, avere qualche buono, diciamo, che decide di fare delle case più belle per gli abitanti, perché facendo queste case più belle si va a ridurre il reddito di qualche persona importante, ma non solo, si va a ridurre anche la sua possibilità di essere rieletto, perché vengono eletti in queste zone qui dove ci sono 100.000 abitanti, c'è un bacino elettorale fortissimo e c'è una capacità di mobilitazione economica, di mobilitazione delle persone, che è molto facile. Cioè, se io ho un interesse che viene toccato, da qui posso portare in piazza 30.000 persone agevolmente. Però per vedere un'altra città, sempre stando a Nairobi, non ho bisogno appunto di chissà quale viaggio, basta che vado qui, in queste zone del centro, e trovo un'altra città dove ci sono 360 abitanti per chilometro quadrato. A Kibera ci sono 80.000 abitanti per chilometro quadrato, nelle aree centrali o nei quartieri belli come Karen ci sono 360 persone. Ed è qui appunto che in qualche modo il nord e il sud, o se volete un po' tutte le contraddizioni del mondo, precipitano, perché a Nairobi voi potete continuamente passare da situazioni diciamo di ricchezza a situazioni di povertà senza passare nessun confine, anche se appunto una frontiera in qualche modo la passate. O la frontiera della paura per entrare nelle baraccopoli, o la frontiera del benessere per entrare nelle aree ricche. E, appunto, l'aspetto principale però non è tanto la povertà di questi luoghi, ma soprattutto l'invisibilità. Cioè, sono dei luoghi in cui forse passiamo anche a fianco, ma di cui non ci rendiamo conto, appunto, come sono le baraccopoli che ci sono all'interno delle nostre città. Si sa qualcosa per sentito dire, si sa che ci sono dei poveri, e invece non si sa che c'è gente che lavora, che produce. Secondo le stime delle agenzie delle Nazioni Unite, all'interno di questi luoghi si produce tra il 20 e il 40% della ricchezza del paese, e tuttavia questa ricchezza viene prodotta attraverso queste piccole bancarelle che vedete, donne che vendono, non so, 50 patate, 10 patate, 20 patate, un po' di frutta, un po' di verdura, piccolo commercio, piccolo artigianato, piccole attività di riciclaggio, che però permettono alle famiglie di poter mandare a scuola i figli, di poterli nutrire, di poterli vestire, di vivere in qualche modo una vita normale, come cerchiamo di viverla noi. E questo penso sia l'aspetto più straordinario. Cioè, se tenete presente che in questa baraccopoli di un chilometro e mezzo quadrato ci sono 100.000 persone e il 90% della popolazione disoccupata, non c'è un sistema fognario, non c'è la rete elettrica, non c'è l'acqua pubblica, non c'è un sistema sanitario, e queste persone in qualche modo vivono, mandano a scuola i figli, li vestono, li nutrono, da un punto di vista economico è infatti inspiegabile. Non si capisce come sia possibile. In realtà è possibile attraverso questi piccoli lavoretti informali, perché la gente è andata in città, ma a differenza dell'urbanizzazione che abbiamo avuto noi, nessuno li ha chiamati. Non c'era Fiat a Nairobi, non c'è, non so, un'industria. La gente va in città, si deve inventare la città e si deve inventare il proprio lavoro. E questa straordinaria capacità di inventarselo fa sì che questi luoghi, seppur possono sembrare luoghi di degrado, sono anche, per gli architetti che li hanno analizzati, dei luoghi di grande successo. Perché se tenete conto che non c'è nessun tipo di infrastruttura, nessun tipo di servizio, lo Stato riesce ad essere contemporaneamente assente e oppressivo, e assente perché non fa niente. E se delle volte passa attraverso la polizia, vi chiede dei soldi. Chiede dei soldi a questo banchetto, chiede dei soldi all'altro banchetto, chiede dei soldi a quell'altro banchetto, e via dicendo. Perché magari non hanno la licenza amministrativa per vendere, ma non ce l'hanno perché la zona è tutta illegale. O meglio, non è che è illegale, c'è un permesso di occupazione del suolo su un terreno governativo. Questo permesso però è revocabile in ogni momento. E questa precarietà permanente caratterizza questi luoghi, cioè sono così precari in modo permanente almeno dal periodo coloniale. Perché durante il periodo coloniale era proibito agli africani di vivere in città. Potevano vivere solo in appositi insediamenti indigeni, dove potevano fare una casa di materiale temporaneo e potevano risiedere finché avevano un lavoro, e non potevano invitare la propria famiglia. Questo era il modo con cui si cercava di limitare l'urbanizzazione, perché la città è sempre stata il luogo del potere, è stata la città dei bianchi. E quindi si pensava che facendo così le persone, una volta terminato il contratto di lavoro, sarebbero tornate nei propri villaggi. Con la fine del colonialismo invece questa pressione è cresciuta fortissimamente, anche semplicemente perché gli uomini hanno invitato le famiglie, e questi luoghi, insediamenti indigeni dell'epoca coloniale, sono diventati le baraccopoli odierne. Che appunto sono circa 200 a Nairobi, ma in quasi tutte le città del sud rappresentano circa il 70% della popolazione delle città, mediamente. E appunto è stato calcolato che ci sono circa 250.000 baraccopoli nel mondo, con circa 1 miliardo di abitanti, destinati inevitabilmente a raddoppiare nei prossimi anni. E quindi quando la popolazione mondiale arriverà a 8 miliardi di abitanti, è probabile che circa 2,5 saranno baraccati. Già adesso sono 1 miliardo, cioè sono un abitante su 6. E quello che le città non riescono a fare, anche volendo, è riuscire ad affrontare queste problematiche che sono di una dimensione molto forte. Tenete presente che, non so, Nairobi cresce di circa 300.000 abitanti all'anno. lago sospetto 800.000 all'anno, Città del Messico non si sa, la conurbazione di Bombay si calcola che nel 2030 avrà 31 milioni di abitanti e nessuno sa che cosa vuol dire gestire una città di 30 milioni di abitanti, dove appunto poi una buona parte saranno in aree periferiche tipo baraccopoli. Tenendo presente che appunto queste città del sud hanno più o meno in media $1.50 a persona per infrastrutture e servizi, contro i 2.500 euro che ha mediamente una città europea. E in questo divario vedete tutte queste conseguenze, cioè assenza di servizi, di infrastrutture, di possibilità di essere cittadini, cioè sono come dei rifugiati all'interno del proprio paese, sono cittadini senza diritti di cittadinanza, cioè per la prima volta abbiamo una città senza i cittadini, dove questi diritti non ci sono, oppure se ci sono rimangono così, sulla carta. Questa è ad esempio Italia, tanto per... siamo a Roma. Per farvi passare l'idea che non è qualcosa di molto lontano, che ci interessa da vicino, ci interessa per molti motivi, prima di tutto perché, se volete, le popolazioni urbane sono quelle più propense all'immigrazione, quindi se vogliamo capire quale sarà l'immigrazione nelle nostre città nei prossimi anni, basta guardare la crescita delle città del Nord Africa, circa 300 milioni di abitanti. Se vogliamo capire perché un contadino lascia un villaggio del Kenya per andare verso la città e poi dalla città per andare in Europa, dobbiamo capire perché ci sono degli accordi di partenariato che si chiamano EPA per Europa e Africa, che in pratica impediscono a questo contadino di potersi mantenere con la terra. Sono così delle suggestioni, delle semplici connessioni che cerco di passarvi per capire che appunto non sono problemi che poi sono così lontani dalla nostra realtà. E questo viaggio appunto passa poi attraverso un campo profughi del Kenya, che magari qui vi racconto dopo se volete, e poi arriva però da qui a Torino, vicino dove abito io, in questa baraccopoli che è stata sgombrata alcuni mesi fa, dove c'erano circa 350 persone. E per quanto riguarda il caso italiano, la contraddizione che si può notare è che rispetto a questi luoghi, contemporaneamente ce ne sono altre decine di migliaia all'interno del nostro territorio che sono vuoti, sono le case vuote. Secondo i dati del censimento, circa 5 milioni di alloggi vuoti in Italia, circa 35.000 a Torino, 45.000 a Milano, 30.000 a Roma, quasi 400.000 in Lombardia, per cui la città sta diventando sempre più un luogo privato, che non è più un bene pubblico, ma serve a soddisfare degli interessi legittimi, soprattutto dei costruttori, che sono degli interessi però privati che non tengono conto dell'interesse pubblico, dell'interesse collettivo, per cui se solo il mercato a gestire la distribuzione di questo bene per la casa, inevitabilmente chi non ha 500-600 euro al mese per pagare un affitto dovrà inventarsi la sua città, quindi una città fatta di plastica, di lamiere, di legno che si può tirare su con un giorno. Così, questo penso possa essere una piccola introduzione. Questo è il campo profughi in cui sono stato appunto alcuni anni fa. Anche questo può essere considerato una città perché ci sono 100.000 abitanti. È nato per ospitare per 18 mesi dei profughi sudanesi nel 1992 ed è ancora lì. Per cui è inevitabilmente una città grande come Perugia, più o meno, che però sta appunto in uno spazio ristrettissimo di pochi chilometri quadrati. Si tratta di città perché all'interno c'è una stratificazione sociale, ci sono persone che stanno meglio, persone che stanno peggio, persone che hanno attività lavorative, ci sono zone con più o meno sicurezza, non sono tutti uguali le baraccopoli, non sono tutti luoghi così di povertà generica. Se non si capisce che sono delle vere e proprie città con delle distinzioni appunto lavorative, occupazionali, di provenienza, non si capisce un po' l'essenza di questi luoghi. Altrimenti si arriva, si dice vabbè bisogna rifare tutto, non so, ci vogliono tanti soldi e non si tiene conto appunto che ci sono delle persone che hanno delle capacità e che prima di tutto la loro povertà è dovuta a motivazioni di tipo politico, che sono legate appunto ad interessi economici e politici di altri soggetti. Non sono poveri perché non lavorano, perché non producono, sono poveri perché non hanno diritti. Prima di tutto il diritto di proprietà dell'abitazione. Immaginate voi di avere un'attività produttiva che continuamente può essere abbattuta, a volte vi capita, a volte no. Questo in economia si dice riduce l'orizzonte temporale dell'investimento, cioè l'orizzonte che avete davanti a voi è più breve dell'orizzonte dell'investimento, per cui nessuno, anche se ha dei soldi, può investire in una baraccopoli. L'unica cosa che può fare è andarsene, ma non può migliorare il luogo in cui vive, l'attività produttiva che ha, perché se, non so, trasforma la casetta di fango in una casa di mattoni, dopo un mese il governo glielo butta giù, perde il suo investimento. Questo, quindi questa assenza del diritto di proprietà ha una serie di conseguenze che sono economiche, sono sociali, riguardano proprio la vita delle persone, blocca le possibilità di crescita del luogo. Il luogo non è modificabile, non è antropizzabile in base alle capacità delle persone, quindi deve rimanere sostanzialmente così, perché appunto è parte importante del mercato immobiliare e voi provate a toccare il mercato immobiliare in qualsiasi città del mondo e vedrete cosa succede. Negli anni 80 il gruppo Ligresti a Milano ha costruito l'80% delle abitazioni. Provate a toccare questi gruppi e vedete cosa succede. Concludo che secondo c'è una bella frase di Primo Mazzolari che diceva che l'umanità si eleva o si degrada in periferia. Io penso che sia ancora così e quindi penso che bisogna proprio ripartire da queste periferie, vuoi perché c'è la maggior parte della popolazione e vuoi perché appunto qui c'è la sfida per superare un po' queste frontiere che si stanno sempre di più strapponendo all'interno delle nostre città. Mi fermerei qui, ecco, se ci sono degli interessi particolari, o non so, ditemi voi, ecco, non vorrei parlare magari di cose che interessano solo a me. Vi do la parola volentieri. Guardate, qui c'è un microfono.
Si sente?
Sì.
Però ci sono, secondo me, delle tipologie di case che non sono certamente baraccopoli, fanno tutte le infrastrutture, ma secondo me si creeranno dei ghetti, cioè senza i condomini di fatto, che oggi, dicevano amiche che lavorano nel mercato immobiliare, persone diciamo di una certa situazione sociale, bianche, istruite, non prendono più, non c'è più la tolleranza da vivere assieme, c'è una contrazione dello spazio pubblico, anche io volevo sapere adesso cosa pensavo, cioè se anche ci possono essere dei segmenti di rendendo evidenti
in qualche
campo della
nostra società. Sì, la chiamano privatopia. Privatopia, cioè l'utopia del privato, di chiudersi nei propri affetti, nei propri luoghi. Ci sono ormai molti quartieri a Milano, anche a Torino, dove in pratica sono dei compound, cioè c'è una sbarra, un cancello e un recinto che chiude un quartiere, non una singola abitazione. E quindi vuol dire rinunciare alla vita pubblica, al contratto sociale con gli altri. E le conseguenze non sono positive né per chi si rinchiude nelle zone ricche, che comunque diventano dei dormitori per ricchi, dove si va solo a dormire, e neanche per le zone periferiche, dove ci sono alloggi di 100-150 metri quadri con un anziano solo di 80 anni, che non parla con nessuno, non so, per mesi, per giorni, e dopo viene fuori, non so, che ha dei problemi psichici, ci sono delle difficoltà, devono intervenire i servizi, per forza, perché noi siamo fatti per relazionarsi con gli altri. Se uno si relaziona solo con la televisione, che gli dà un'immagine negativa del mondo, trasforma questa negatività in sofferenza psichica, che non ha la possibilità di quantomeno mediare con degli aspetti positivi della vita che potrebbero nascere dal confronto con gli altri. Questo fa sì che ci sia della gente che è reclusa e in carcere nelle proprie abitazioni senza aver commesso nessun reato. E questo fenomeno in Italia inevitabilmente crescerà con l'invecchiamento della popolazione anziana, con la natalità bassa, per cui probabilmente ci si ritroverà nei prossimi anni dove c'è un giovane con 4 anziani a cui fare riferimento, e probabilmente non ce la farà, quindi questi anziani saranno sempre meno seguiti, sempre più soli. E se questo è il tipo di società così che vogliamo costruire, non è una società in cui penso si possa vivere bene, ecco. Anche appunto in Africa, ad esempio, la parola povero non è mai associata ad un aspetto economico, cioè tendenzialmente povero è una persona che non ha relazioni, che non ha amici. Se voi traducete la parola povero nelle principali lingue dell'Africa, non significa che non ha soldi, significa che è orfano, cioè ha dei significati che sono associati un po' all'isolamento. E vi posso dire che alcuni anni fa un missionario ha accompagnato un ragazzo sudanese che veniva da una zona di guerra, della zona di Monti Nuba, e è venuto qui così per delle visite, e poi si è fermato così passando in una stazione, ha visto una persona anziana che parlava con il muro. E questo ragazzo qui gli ha detto: padre, noi sui Monti Nuba siamo poveri, siamo in guerra, non c'è nessuna infrastruttura, non c'è niente, però non c'è nessuno così povero che è costretto a parlare con il muro. Questo per dire che poi la povertà, la sofferenza, se uno ha gli occhi la può vedere in qualsiasi posto, ecco, dipende dalla nostra capacità, dalla nostra sensibilità. Ultimamente l'impressione è che invece si tenga a categorizzare queste sofferenze come una colpa, cioè la povertà è una conseguenza di una tua colpa, cioè non so, non è una fatalità, certamente non è, ma è una conseguenza è una punizione per delle tue colpe, che non so, non vuoi lavorare, bevi, tutto quello che volete voi. Mi fermerei qui. Sì.
Immaginavo questi luoghi come disperazione, va a finire che invece sono luoghi dove c'è solidarietà, dove c'è reciproco, perché se lo scopo, se lo si uccidono tutti i giorni l'uno con l'altro,
No, non è proprio così, nel senso che non, cioè la povertà tendenzialmente porta anche all'individualismo. Cioè è vero che c'è, ci sono tutti e due gli aspetti, c'è una grande solidarietà, ma c'è anche un ripiegamento forte su se stessi, perché quando uno ha tanti problemi non può pensare agli altri. Questo penso che sia un effetto anche di quello che sta avvenendo in Italia, cioè quando hai un lavoro precario, hai una situazione familiare complicata, eccetera, hai poco tempo, voglia e energie per guardare al di là di te stesso. In Kenya dicono, diceva il vecchio presidente, mai shambaya sia zimbaya, cioè la cattiva politica porta una cattiva vita. Ma qui sta avvenendo il contrario, cioè la cattiva vita, cioè la cattiva condizione economica produce una cattiva classe politica che a sua volta fa leva sui nostri istinti più bassi e produce ulteriormente una cattiva vita. E quindi non c'è più questo mito di Rousseau che i poveri sono buoni, i poveri sono bravi, in Italia si dice i poveri erano belli. I poveri sono come le altre persone, cioè ci sono persone oneste, corrette, solidali e altre non corrette, non solidali e tendenzialmente la povertà appunto spinge a ripiegarsi su se stessi, a non avere fiducia negli altri. E quindi trovate un po', mi può capitare di trovare anche in queste baraccopoli dell'Africa delle situazioni di povertà, isolamento, come potete trovare in alcune nostre periferie, sommate alla povertà dell'Africa. Quindi anziani soli all'interno della baracca che nessuno magari va a trovare, che hanno il doppio aspetto però, che sono sia poveri sia isolati. Non c'è una situazione, non è molto chiaro, nel senso che essendo luoghi con centinaia di migliaia di persone potete trovare tutti e due gli aspetti, ecco. Quando in una baraccopoli come Kibera ci sono 800.000 persone, trovate sia solidarietà, sia individualismo, trovate un po' di tutto, ecco.
Voglio dire, all'interno di questi agglomerati, diciamo, la malavita, le decisioni, la rapine, il furto, eccetera, rispetto ad altri luoghi, è di una potenza, diciamo, più accentuata oppure...
Sì, c'è molta criminalità, questo... Questo è abbastanza evidente perché prima di tutto dovete tenere conto che un giovane che nasce in una baraccopoli sa che da una baraccopoli non può venire niente di buono e si sente una vittima. Vittima perché è nato in un paese povero, in una città povera e nella parte più povera della sua città e all'interno di questa baraccopoli, magari lui fa parte delle famiglie povere della baraccopoli, quindi si sente l'ultimo degli ultimi. E questo fa sì che si crei una mentalità proprio della baraccopoli che ti dice che tutto ti è permesso, perché tu sei povero e quindi devi uccidere se sei povero, oppure se fai qualsiasi atto fai è giustificato dalla tua povertà. Per cui ti può capitare di vedere qualcuno che per strada ferma con un coltello un'altra persona e gli ruba qualche cosa. Se tu gli dici, ma che cosa fai? Lui ti risponde, ho diritto di mangiare anch'io. Una culla mini, che cosa mangio io? Certo, hai ragione, però quella qui stai prendendo quei 20 centesimi, sono quei 20 centesimi che magari deve mangiare anche lui. E questo appunto si crea questa mentalità che genera una sfiducia fortissima nel senso che induce il giovane a non investire nelle proprie capacità, perché comunque anche se sei del quartiere povero, della famiglia povera, hai solo la mamma, tuo papà non l'hai mai visto, tutto questo è vero, ma è anche vero che sei giovane, hai dei talenti, hai delle capacità, guarda per strada, guarda quella povera donna, guardate qui, questa donna, queste donne qui. Io trovo. Queste donne che vengono al mercato, queste sono tutte analfabete, non hanno studiato, hanno 3 o 4 figli, i mariti se ne sono andati, eppure con questo banchetto riescono a mantenerli. Tu che sei giovane, magari ti sei diplomato, hai finito la scuola primaria, non puoi essere da meno di questa donna. Se lei riesce con questo banchetto a mantenere una famiglia, tu non riesci a trovare qualcosa che puoi fare da solo. Allora guardati intorno, è vero, qua c'è un banchetto di frutta, lì c'è un banchetto di qualcos'altro, tu che cosa potresti fare qui? Cosa potresti vendere? Se hai bisogno di un piccolo credito te lo possiamo dare. Ecco, se si riesce a superare questa mentalità della baraccopoli, poi ci sono delle strade che si possono fare. È chiaro che sono tutte strade in salita. Se tu pensi di andare in discesa col vento che ti spinge, no. Qui tutte le strade sono in salita. Però se pedali faticosamente, diciamo che dei risultati puoi ottenerli. Se metti da parte dei soldi puoi scriverti un corso, puoi avere una formazione migliore che ti permetterà un lavoro migliore. Però è chiaro che la situazione di partenza è di estremo svantaggio, ecco, quello non partono sicuramente questi giovani con le stesse possibilità di altri giovani. Non mi ricordo più la domanda, scusate.
Però ascolta,
ah sì. Certamente se il giovane inizia a stare giorni e giorni, ore e ore, qua seduto per la strada come sempre risponde sempre alla strada ai nostri bisogni, ma la strada risponde alla sua maniera. Hai dei problemi, non so, sei depresso, ti dà l'alcol, ti dà la droga, hai bisogno di soldi, vai a fare il palo con una rapina, cioè la strada ti dà le risposte, però sono le sue risposte, sono le risposte della strada. E quindi una parte dei giovani finisce in piccole gang, per piccoli furti, da cose piccolissime anche semplicemente di cibo, o possono venire fuori poi i bambini, il fenomeno abbastanza noto dei bambini di strada, cioè bambini che si allontanano dal nucleo familiare semplicemente perché pensano così di non pesare sulla famiglia. Perché il bambino quando arriva a casa e vede, non so, che c'è la mamma che ha lavorato tutto il giorno, ci sono 2 o 3 fratellini più piccoli e in tutto c'è così di polenta, è un uovo. Il bambino che ha già 6-7 anni capisce che se lui mangia, toglie il cibo alla mamma che ha lavorato tutto il giorno, ai fratellini più piccoli, che appunto sono più piccoli di lui, per cui cosa fa? Cerca di rendersi autonomo e inizia ad andare in strada, incontra altri ragazzini e cerca in qualche modo di non pesare sul pasto quotidiano della famiglia. E poi magari piano piano la strada lo attira. Questo nasce soprattutto dall'affetto che ha nei confronti della mamma. Ovviamente poi questi piccoli gruppi possono diventare gruppi che appunto fanno piccoli furti, fanno piccole rapine, fino a diventare delle bande più strutturate. Fondamentalmente dal punto di vista economico queste cose vengono lette sulla base del divario, delle opportunità di reddito, cioè Nairobi è una città dove il Kenya in generale il 10% della popolazione ha più del 50% del reddito. E Questa disparità, ovviamente questo vedere continuamente grattacieli e stare in una baracca di fango, è come dire, ti do l'obiettivo come società, il modello è arrivare qui e tu parti dalla baracca di fango. È come se mi dicono adesso facciamo 1000 chilometri a piedi, cioè, è chiaro che non la posso fare e questo diventa sempre più frustrante e può produrre delle situazioni di, diciamo, di anomia, cioè di assenza di regole, di avere un'assenza di punti di riferimento, e da questo si può arrivare verso la criminalità, verso altre strade, ecco. E questo è un po' un aspetto strutturale del problema di queste città del sud in particolare, ma non solo, perché appunto anche nei nostri quartieri, quando tu inizi ad andare a scuola, sei tutta la mattina in giro. A 15 anni io vedo nel mio quartiere, che i ragazzi di 15 anni tornano alle 11:30 a mezzanotte in settimana a casa, trovano le risposte della strada, che anche qui sono delle risposte della strada, cioè delle risposte alla maniera della strada, che tendenzialmente non portano a dei risultati positivi. Ecco.
Io volevo dire anche da lei, e questo era un quadro che ha disegnato, e che è la fotografia delle conseguenze di una globalizzazione, in questo caso anche del bisogno dell'uomo di affermarsi, di cercare di migliorare la propria condizione partendo dalle situazioni di più adattate. Quando hai detto, l'urbanismo così accentuato che vedete qui nel mondo è la fuga dal livello delle campagne per cercare nell'opportunità che la città offre di quanto moderno, di arricchente, come oggetto di consumo, come occasione di arricchimento, eccetera. Ecco, però in un contesto così, se vogliamo, omogeneo, ma anche vario secondo dei vari punti del mondo in cui questo fenomeno si manifesta, la sensazione è che le società comunque a questo problema offrono una serie di risposte che variegate a seconda delle sensibilità dei governi e delle popolazioni. Faccio un esempio. Questa è una risposta, se vogliamo, repressiva, nel caso, faccio l'ipotesi, del tentativo qua in Italia di eliminare il problema dei campi nomadi, delle baraccopoli che continuano le città attraverso un atto di forza, no? Di smantellamento, senza magari curarsi poi cosa succederà dopo. Oppure c'è l'indifferenza, come avviene in molte parti del mondo, ma anche da noi, ipotesi di situazioni in cui si limita talvolta a reprimere gli aspetti più, se vogliamo, evidenti di criminalità o di disagio, ma però senza prendere nessun tipo di proposte, no? Per il problema appunto di questi illuminamenti provvisionali. E dall'altra forse possono esserci anche delle risposte positive, nel senso che il minimo di razionalizzazione del problema della crescita equilibrata dell'economia del paese forse non è affrontato. Mi mette nulla in Brasile, che nelle favelas ha iniziato, ed è per questo un suo grande successo, per esempio, nelle ultime elezioni, a svolgere delle funzioni di far acquisire agli abitanti delle favelas delle opportunità con incentivi, con interventi sociali mirati, in modo da non distruggere il tessuto della favela, ma di renderlo, se vogliamo, con una dignità di tessuto organizzato e con opportunità di sviluppo. Dall'altra può essere il discorso della Cina, ipotesi in cui da una parte c'è stato il primo far venire andare più tumultuoso dei popoli, delle popolazioni popolari, perché c'erano bisogno di un cantiere, di utilizzare una velocità incredibile, e forse adesso ci si rende conto che è opportuno pensare anche a fare, far tornare indietro magari queste situazioni rurali attraverso distretti industriali anche nelle zone più depresse del cuore della Cina, in modo che il fenomeno sia meno disordinato. Ecco, un suo giudizio è così, lei ha fatto una fotografia, anche se dice questa è la realtà che sta accadendo nel mondo, ed è un po' disperante, nel senso appunto che se lei mi dice che è un fenomeno che ha portato ad avere mettere un miliardo di disperati che così circondano un po' le nostre città senza nessun tipo di possibilità di riscatto sociale, di possibilità di propria identità, di proprio concetto di vita, c'è il po' da dire, insomma, la globalizzazione sicuramente un altro esempio, un cambiamento globale, cioè di globalizzazione riuscita. Lei intravede dei percorsi che possono essere positivi per generare, per animare, per diciamo, condurre questa situazione umana degradata a una speranza, oppure è perché pessimista anche lei?
No, non sono pessimista, anzi, sono tutti problemi che si possono definire sociali, quindi dipendono dalla società. La società li produce, quindi è la società stessa che li può risolvere. Non sono delle cose, dei fenomeni come può essere stato il Big Bang o la glaciazione, rispetto ai quali uno non, dei fenomeni fisici che non puoi arrestare. Sono delle cose che vengono prodotte dalla società, dalle scelte che facciamo, sia individualmente, sia a livello istituzionale, sia a livello di scelte più globali da parte degli stati. Quindi queste scelte possono andare anche in senso, diciamo, opposto, in senso diverso. Ho cercato di dire che appunto a Nairobi il problema è che ci sono questi interessi economici fortissimi, per cui non è che così ci sono le baraccopoli perché, non so, per qualche motivo particolare. Ci sono delle baraccopoli perché ci sono degli interessi economici e politici perché avvenga, perché le cose vanno in questo senso. Servirebbero delle forze della società civile o, non so, della politica che spingano in direzioni diverse. Ad esempio, qualche cosa si intravede negli ultimi anni a Nairobi attraverso l'azione di alcune campagne sostenute da varie organizzazioni che appunto cercano di favorire il risanamento urbano, ma questo risanamento vuol dire andare contro questi interessi, quindi bisogna in qualche modo scontrarsi con questi interessi, non si può, diciamo, far contenti tutti. C'è attraverso ad esempio una campagna italiana che si chiama Viva Nairobi Viva e di cui potete vedere la mostra a Bibbiano, si è fatta, che arriverà qui il 16 novembre, questa campagna fatta a livello internazionale ha portato ad una conversione del debito che il Kenya aveva nei confronti dell'Italia, diretto proprio a finanziare dei progetti di risanamento urbano. Ma non è stato una vittoria dal punto di vista dell'aver avuto dei soldi, ma più che altro di essere riusciti a utilizzare questi soldi per fare pressione politica sul governo keniano perché si interessi di questi luoghi, perché il problema appunto è politico, non è di mancanza di risorse, e senza un accordo politico non si può risolvere il problema del baraccopoli, perché semplicemente, ad esempio, se io avessi solo i soldi e non ho l'accordo politico, ad esempio ho dei soldi e faccio asfaltare questa strada qua e la fogna che c'è l'aperto la interro, dice va bene, bello così. In realtà, senza un accordo politico, cosa succede? Che tutti quelli che abitano lungo questa strada gli raddoppia l'affitto, come qualsiasi luogo in cui tu porti un'infrastruttura. Se qui sotto arrivasse, non so, la metropolitana da Milano, questo alloggio qui, questa casa varrebbe, non so, 10 volte di più, e quindi chi è in affitto dovrebbe pagare 10 volte di più affitto. Quindi serve un accordo politico con gli abitanti, con il governo, con tutte le istituzioni, perché va bene, si fa l'infrastruttura, ma ad esempio non si aumenta l'affitto, non so, cioè sono tutti accordi che singolarmente vanno esplicitati, altrimenti un semplice atto così che può sembrare un sé positivo può avere delle conseguenze negative. Penso che appunto non è che si tratti di essere ottimisti o pessimisti, si tratta di vedere i problemi, di cercare di capirli come sono e di affrontarli. Se c'è questa volontà, credo che nessuno di questi problemi sia senza soluzione. Ecco, non siamo di fronte, non so, a una malattia, diciamo, incredibile, che dice, vabbè, ci stiamo provando, ma non abbiamo ancora trovato il vaccino, non abbiamo trovato la terapia. Qui di idee, di proposte ce ne sono centinaia, ci sono decine di studi di architetti che mi fanno vedere come si possono rifare queste case con materiale locale, il problema è che bisogna volerlo. Come dice un proverbio Kerala, che è uno stato dell'India, puoi svegliare uno che dorme ma non uno che fa finta di dormire. Anche per quanto riguarda l'Italia, cioè non è che non ci sono delle... Io ho detto ci sono 5 milioni di alloggi vuoti in Italia. Negli ultimi 10 anni si sono costruite parti di territorio pari al Lazio e all'Abruzzo messi insieme. Negli anni 40, quando eravamo 37 milioni di abitanti, avevamo 37 milioni di stanze. Adesso siamo 57 milioni, abbiamo 121 milioni di stanze. Quindi, cioè, lo spazio c'è, ecco. Il problema è trovare dei modi per distribuirlo, non equamente, perché magari è troppo, però un pochettino di più equamente. Se avete visto oggi i giornali, c'è uno studio dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione tra gli Stati in Europa, che fa vedere che proprio negli ultimi 10 anni la distribuzione del reddito è peggiorata fortissimamente in Italia, cioè è peggiorato del 12% rispetto alla media europea del 3%. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che le fasce più basse della popolazione, con dei redditi sempre più bassi, non possono accedere a determinati beni. Se questi beni sono considerati dei diritti, allora si può trovare un modo per farli accedere a questi diritti, come può essere il diritto alla casa. Se invece diventano dei beni che si comprano, è chiaro che chi non ha la capacità di comprare non avrà più la casa, non avrà più neanche l'affitto, non avrà... questo dipende da come può essere la sanità, cioè se si dice che una visita medica costa, non so, 500-1000 euro che una può pagare non si cura, va bene, è una scelta che facciamo, però l'importante è che siamo consapevoli e sappiamo le conseguenze che queste scelte possono avere sulla vita comune, che alla fine non si sta bene in una società, anche se tu stai bene, sei quello che sta meglio, circondati da mura, da filo spinato, come stanno i ricchi dei Nairobi. Perché per vivere in questi luoghi qua, certo che ci vivete, però dovete avere la guardia giurata, dovete avere l'allarme al comodino, dovete avere dei muri alti 3 o 4 metri. Forse sarebbe meglio avere un muro di meno e la popolazione con un po' più di reddito, credo che vivrebbero meglio i poveri, vivrebbero meglio anche i ricchi. E le possibilità ci sono, ecco. Bisogna però che si vogliano. È chiaro che in politica gli interessi concentrati sono più forti degli interessi divisi. Per cui contano più, non so, 50 costruttori che un milione di cittadini. Quindi è compito di questo milione di cittadini di mettersi insieme e cercare di difendere i propri interessi, come legittimamente lo fanno i costruttori, come lo fanno gli industriali, come lo fanno gli avvocati, eccetera. Altrimenti questi interessi qui fanno pressione sui governi, i governi prendono le decisioni che vanno esattamente nei loro interessi, che spesso non sono gli interessi della collettività.
No. Ma come mai, infatti, sono 6.000 anni che il vaccino contro coloro che fanno dire che dovrebbero essere non lo troviamo? È
Sì, cioè, però ci sono appunto dei paesi dove questo fenomeno prendendo delle decisioni appropriate a delle dimensioni molto ridotte.
Parliamo del primo paese al mondo dove ti lasciano morire il bambino se non hai l'operazione, non hai l'assicurazione privata, parliamo degli Stati Uniti.
No, però ad esempio i paesi a welfare avanzato, come sono i paesi del Nord Europa, non hanno un reddito più basso, molto più alto del nostro. È solo che è distribuito diversamente, l'accesso alla casa è distribuito diversamente, poi non è che non ci sono problemi, ecco, però rispetto sono dei modelli sociali. Uno è il modello, diciamo, degli Stati Uniti, dove si tende a privatizzare tutto. Questi sono modelli, diciamo, in cui il peso del sociale è più ampio. E il reddito di partenza appunto non è molto diverso, però alla fine credo che la qualità della vita sia significativamente diversa, ecco. E quindi credo sia un problema di come allocare le risorse. Poi non so se ci può essere una società utopica a povertà zero, però ci sono tutti i mezzi per far sì che ci avvenga. Ma perché?
Allora perché? Quali sono secondo lei le ragioni? Sono nel DNA delle varie popolazioni? Sono ragioni di altro tipo? Sono, non so, consideramente fatte. Ci sono alcuni esempi consolidati, sperimentati, perché non vengono esportati?
Cioè non vengono esportati perché comunque vuol dire togliere delle risorse da alcuni settori e destinarle ad altri, queste sono scelte politiche, ma direi che comunque rimane il fatto che la povertà non è solo un fattore economico, cioè non è semplicemente, anche se io riuscissi a dare la casa a tutti gli abitanti del nostro paese, questo non vorrebbe dire avere immediatamente risolto la povertà, perché la povertà ha un aspetto molteplice, riguarda le relazioni, riguarda, dicevamo prima, che appunto ci sono delle situazioni in Italia di anziani soli, che non è che sono poveri economicamente, ma che non escono mai, non parlano con nessuno, cioè sono oggettivamente le persone con una sofferenza molto forte, anche se dal punto di vista del reddito non magari hanno una buona pensione, hanno la casa, hanno tutto quello di cui hanno bisogno, ma gli mancano degli aspetti fondamentali della vita dell'uomo. E quindi, essendo la povertà un fenomeno, diciamo, a più dimensioni, è chiaro che gli stati possono cercare di influire solamente alcuni degli aspetti, non possono influire sulla crisi esistenziale, non so, che proviamo avendo un lavoro precario, o possono certamente cercare di distribuire meglio le risorse che vengono prodotte, ecco. E poi appunto dipende proprio da tutti i componenti della società per far sì che sia migliore, ecco.
Di economia, di tipo di religione dominante, cioè ci sono dei fattori che
Cioè, la mia esperienza è che a parità, diciamo, di reddito, di condizioni, si vive meglio nei luoghi dove cioè uno è maggiormente riconosciuto come persona, quindi può vivere delle relazioni e valorizzato come persona, come cittadino, indipendentemente dal livello di reddito che può avere o non avere. E quindi, per dirvi, ad esempio, noi a Torino, per quanto riguarda le persone che vengono nei dormitori, abbiamo visto sempre che a parità di problema, non so se un alcolista, tossicodipendente, in realtà quello che ha la famiglia, in qualche modo, una rete di amici, è proiettato, diciamo, positivamente rispetto alla soluzione del problema stesso. Mentre quello che, non so, è da solo, ha una frattura familiare molto forte, eccetera, non riesce, ecco, a venire fuori dal problema, anche se tutti e due hanno lo stesso problema, bevono 5 litri di vino al giorno, magari da tanti anni, e sono in strada. E però, come costruire una società con più relazioni vuol dire anche che tipo di lavoro abbiamo, come sono gestiti i tempi delle città, i tempi della famiglia, perché è chiaro che se tu hai un lavoro che sei fuori 10 ore al giorno, arrivi la sera tardi, tuo marito arriva tardi, il bambino, non so, sta parcheggiato al nido, poi vanno i nonni, cioè è un tipo di, cioè sono dei tempi così frammentati che ci impediscono di poter vivere meglio insieme. Quindi non è che le persone sono più cattive o più, dipende anche da come devono fare per poter vivere. Quindi se c'è un mercato di lavoro di un certo tipo, per cui sono molte le componenti che lo influenzano, però così queste sono le cose che mi vengono in mente, non è che mi sento di poter rispondere effettivamente a questa domanda. Posso dirti quello che vedo appunto tra le persone che sono in strada, ecco, che poi questo si deve anche sulla soluzione dei problemi, cioè chi ha più relazioni ha più opportunità, magari si sente una persona che ha un lavoro, si sente, non so, una persona che avrebbe da regalare un mobile, cioè la rete e la qualità delle relazioni possono poi avere degli effetti concreti al di là dell'autostima, del benessere che ci può procurare avere degli amici, ma possono avere delle conseguenze molto concrete. Devo imbiancare un alloggio, qualcuno che mi aiuta, devo fare la spesa, non so, non posso andare da un altro amico, qualcun altro può andare a prendere i miei figli. Quindi non ha solo delle conseguenze in termini relazionali, ma poi può avere delle conseguenze economiche. A volte io vi dico, ho visto degli anziani che per cambiare una lampadina hanno pagato 50 euro perché hanno dovuto chiamare un elettricista. Questo mi fa malissimo, perché è possibile che su un condominio di 10 piani non c'è una persona che poteva cambiare semplicemente questa lampadina. Quindi, cioè, non solo ha pagato 50 euro, una cosa che sembra banale, ma che se sei isolato e non puoi salire su una scala diventa complicato. Così, questo è un po', non so se ho risposto.
Sui giornali in questi giorni del sindaco appunto di Torino, che per risolvere il problema barattati, no, non barattati, parlavo prima c'era dei nomadi, dei rom,
sì,
pensi di farli pagare un affitto, secondo te potrebbe essere una soluzione risolutiva e esportabile o soltanto servirà a inasprire delle situazioni già abbastanza
toste? Vabbè, intanto mentre parliamo vi faccio vedere qualcosa di Torino. Questo non si vede.
Aspetta, non si vede. Aspetta, qua.
Ok. Voi farete la città, queste, tutto intorno ci sono 12 insediamenti, alcuni sono illegali, altri sono autorizzati, sono circa 12, sono quasi tutti lungo il fiume. Allora qui nelle aree autorizzate il comune sì, ha proposto di far pagare una specie di affitto, un contributo per luce acqua, ma io non lo vedo negativamente, nel senso che si hanno i diritti e bisogna avere anche i doveri all'interno delle società, per cui pagare tra i 300 mi pare e i 500 euro all'anno non è non mi pare una cifra che non sia possibile, che non si possano permettere, ecco. Certamente quello che uno si aspetta è che magari l'amministrazione cerchi di fare qualcosa di più, ad esempio per questi insediamenti che sono lungo il fiume Stura o per altri insediamenti che, dove non c'è nessun tipo di servizio, ecco. Per cui la maggior parte di questi abitanti del baracco di Torino in gran parte sono cittadini italiani, e quindi certamente devono avere l'onere di pagare la luce e l'acqua, perché sono i servizi che se non pagano loro li paga la collettività, però è importante anche che il comune si faccia in qualche modo carico dei diritti che questi cittadini hanno, ecco. Non penso che, cioè, se la cosa viene proposta, diciamo, nel modo giusto, credo che non ci saranno grossi. Sì, cioè, se questo fa parte di un progetto più ampio di riconoscimento anche di diritti, di tentare di affrontare problemi che sono 30-40 anni che la città ha, che finora non ha fatto finta di non vedere, perché molti di questi luoghi, come in Kenya, non li vedete, perché sono lungo la parte scoscesa dei fiumi, quindi di tenere conto che a circa 3.000 persone, 2.500 persone in 12 insediamenti, e che quindi di cercare in qualche modo di affrontare il problema anche di questa parte di città, che se no rischia di essere un po' come il deserto che ridefinisce, come diceva Calvino, la città. I problemi sono diversi, ognuno di questi insediamenti ha un po' una storia delle problematiche a sé. Ci sono insediamenti degli anni 90, popolati soprattutto da Rom jugoslavi, che però a tutt'oggi non sono cittadini italiani, i loro figli non hanno la cittadinanza italiana, e questo ha delle implicazioni fortissime sulla ricerca del lavoro, sulla possibilità di uscita dall'interno di questi luoghi. Questo è un aspetto fondamentale, cioè se non si risolve il problema del diritto di cittadinanza per i minori che sono nati negli ultimi 20 anni, è chiaro che poi non possono trovare un lavoro, questo disincentiva l'andare a scuola, e quindi anche lì porta sempre più verso risposte più del campo, più della strada, anziché delle risposte, diciamo, di inserimento sociale.
Quindi paradossalmente hanno più possibilità di riscatto gli abitanti di Androslam di Nairobi, che comunque sono cittadini, quindi anche come si prima, in qualche modo forse loro possono uscirne, piuttosto che questi rom che vivono a Torino.
Beh, no, questo non lo so, cioè, nel senso che cioè comunque stare alle porte di una grande città come Milano e Torino vuol dire comunque riuscire a trovare dei nicchie di sopravvivenza, di bricolage tra, non so, servizi, volontariato, elemosina. All'interno di una baraccopoli africana, se non lavori, è molto difficile trovare un bricolage abbastanza sostenibile. Cioè non puoi certo ricavare a Nairobi 20 ore al giorno, non so, chiedendo soldi lungo la strada, non li, neanche lavorando li puoi ricavare, immagina. Sono situazioni diverse. Ecco, la caratteristica comune può essere un abitare non standard, di essere un po' ai margini della società principale, anche se a Nairobi è un po' il contrario, cioè sono i poveri a essere la maggioranza. Ed è appunto la mancanza di organizzazione che fa sì che siano poveri, perché se facessero semplicemente uno sciopero o un partito politico, sono il 60%, vincerebbero tutto. Non ci sarebbe nessun problema. Cioè, il problema è che sono, appunto, la povertà porta all'individualismo, a un orizzonte temporale brevissimo, per cui se viene una persona che dà 50 centesimi un dollaro, tu gli dai il voto, perché devi pensare a cosa mangiare la sera. E poi è vero che in prospettiva questo qua ti sfrutterà, la gente lo sa, però non si può permettere di pensare se voto questa persona tra 5 anni sarò di nuovo qui, perché se non mangio stasera non sono qui, o dopodomani non sono qui tra una settimana. E quindi c'è una situazione di povertà così forte che non permette alla gente neanche di lottare. Quando ci sono state le violenze, non so se avete seguito l'elettorale a gennaio, perché c'erano stati dei brogli, la gente ha protestato 2 o 3 giorni, ma non è che ha smesso di protestare perché era soddisfatto, perché non poteva più permetterselo, perché nelle case di una persona che abita in una baraccopoli non c'è cibo, non c'è niente, c'è solo quello che compri e consumi nell'immediato. Se per 2 o 3 giorni tu non fai niente, tu non mangi 3 giorni, non ti lavi 3 giorni, non bevi 3 giorni. E quindi dopo 3 giorni la protesta in qualche modo è finita, perché la gente non poteva neanche permettersi di protestare. Qui la situazione direi è molto diversa, ecco. Prima di tutto si tratta di una minoranza all'interno di una società benestante, in linea di massima, e poi non... che ha delle difficoltà anche un po' di tipo culturale, perché il campo è una specie di comunità di destino, cioè ti spinge un po' a riprodurre la stessa vita e ti mette dei vincoli che creano delle difficoltà di affrancamento, perché all'esterno trovi dei muri. E quindi che ti riportano all'interno del campo, dove però non hai grosse prospettive, grosse opportunità, e più o meno farai la vita che hanno fatto i tuoi genitori, e quindi è un vincolo, diciamo, sia un po' la soluzione perché trovi una nicchia di sopravvivenza, ma anche è un vincolo che ti impedisce di fare delle altre scelte autonome. C'è un condizionamento sociale molto forte. Alla fine, all'interno di un insediamento come può essere questo qui, di Lungostura, se volete, ci saranno 2 o 3 famiglie, cioè sono 200 persone, ma poi sono 2 o 3 famiglie. Immaginate il condizionamento che c'è quando tutti sono tuoi cugini, tutti sono tuoi zii, tutti sono tuoi, non so, genitori, eccetera. E questo impedisce delle scelte, diciamo, propriamente libere, che sono difficili, ed è per questo che capita molto spesso che le persone vanno nella casa e poi tornano al campo, perché si ritrovano in ambienti ostili, con costi economici molto elevati, e quindi ritornano al campo dove l'ambiente è un po' più sereno e costa meno viverci. Quindi se un mese non lavori, vabbè, in qualche modo ti aiutano le altre. Invece se sei in un alloggio e paghi 500 euro di affitto, se un mese non lavori, due mesi non lavori, la situazione si fa subito complicata. Poi se intorno all'ambiente è ostile, questo fa sì che non si viva bene. Poi loro, come tutti noi, fanno parte della nostra cultura, per cui cercano il luogo isolato, che come gli italiani cercano le villette fuori città, e così anche loro hanno il loro luogo fuori città, diciamo, dove stare tranquilli. Non è molto diverso dalla nostra mentalità in questo senso. Beh, un po' il freddo. Sì.
Perché prima sicuramente favorisce e o favorisce anche la formazione del giovane.
Sì, anche se a quanto so io, ad esempio, di alcuni paesi, da quanto mi hanno raccontato alcuni di questi ragazzi che sono stati anche nel nord, che per ad esempio 6 mesi tu hai la casa, hai un reddito minimo, e in questi 6 mesi cerchi lavoro, ci sono delle strade di inserimento, ecco. Per cui questo tira via moltissime persone dalla strada, ecco. Non lo so, ecco, non ho mai provato a dormire. Però... Beh, però ci sono, se avete visto in città molto del nord come Londra, ci sono, o come New York, ci sono migliaia di senza dimora, di gente che dorme in strada. Quindi diciamo che fisicamente forse uno ce l'ha. Non è proprio improponibile, ecco. Mi pare solo a me. Sì.
In Africa, dove
si può andare aperta. Sì, però non penso che sia il clima
principale.
Sì.
È molto più facile, sicuramente, di avere quando anche.
Certamente anche da noi, anche in queste piccole capanne, non puoi stare senza riscaldamento. Soprattutto i bambini, per cui hanno delle stufe a legna, hanno delle forme di riscaldamento, perché comunque sarebbe molto faticoso, ecco, poter vivere senza una fonte di calore, ecco. Ok, Monica, vuoi dire qualcosa? Va bene, grazie.
Il prossimo appuntamento mercoledì prossimo con la proiezione e il commento del film La Zona. Questo è il Cinema Capitol, però non più qua. Grazie ancora.